Buongiorno da Monica Fornasia. Poco più di 4 giorni dalla tragedia di Crans-Montana, in diversi cantoni riaprono le scuole dopo le vacanze. Sarà un rientro difficile in molte sedi toccate più o meno direttamente dal lutto. Sono state predisposte misure di sostegno per allievi e docenti. In Venezuela la presidente ad interim Rodriguez chiede agli Stati Uniti dialogo e collaborazione, e a New York in giornata l'ormai ex presidente Maduro sarà formalmente incriminato per narcoterrorismo. In questi minuti molti cantoni riaprono le scuole dopo le vacanze. Sarà una ripresa delle lezioni difficile per tanti allievi, docenti e genitori toccati più o meno direttamente dalla tragedia di Crans-Montana e non solo in Vallese. I colleghi della RTS ne hanno parlato con il consigliere di Stato Vodese Frédéric Borloo, che è anche il presidente della conferenza intercantonale dell'istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino. Sentiamolo nel contributo di Gianni Canonica.
Le autorità si sono preparate a questo momento molto delicato. In molti istituti saranno presenti degli esperti, degli psicologi, come ha spiegato Frédéric Borloo. Le scuole vallesane chiaramente, molte anche le scuole vodesi che hanno preso delle misure. Una cosa prevista comunque in tutti i cantoni, perché ci possono essere dei legami che legano gli allievi di un istituto a una o più vittime. Per noi, per tutti i colleghi consiglieri di Stato, è importante essere pronti ad affrontare la situazione. La nostra attenzione sarà rivolta in modo particolare su quelle classi in cui mancheranno degli allievi, perché deceduti o perché feriti. Per le autorità, comunque, tenere chiuse le scuole non è mai stata un'opzione, come ha spiegato ancora
Borloo.
No, ma la questione è importante. Dobbiamo ritardare il momento dell'incontro, ritardare il momento in cui si ritrova la vita più normale possibile, cioè quanto ci rassicura. Noi pensiamo che questo momento non debba essere ritardato e anche gli specialisti raccomandano di ritrovare il più velocemente possibile una vita conforme alle nostre abitudini.
Andiamo in Venezuela. Ieri sera la presidente ad interim Rodriguez ha chiesto agli Stati Uniti dialogo e collaborazione, un passo che può ridisegnare in tempi rapidi il futuro del paese. In giornata l'ormai ex presidente Maduro sarà formalmente incriminato in un tribunale federale di New York. L'accusa è quella di narcoterrorismo legata al presunto traffico di tonnellate di cocaina verso gli Stati Uniti. Dettagli nel servizio di Maria Zuppello.
Con un improvviso colpo di scena, la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ieri sera ha reso pubblica una lettera aperta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in cui apre al dialogo, chiedendo la fine delle ostilità e un'agenda di collaborazione con Washington. Consideriamo prioritarie relazioni equilibrate e rispettose tra gli Stati Uniti e il Venezuela, basate sull'uguaglianza sovrana nella non ingerenza, ha detto Rodriguez. Intanto in Venezuela comincia a serpeggiare il timore che qualcuno dell'entourage di Nicolas Maduro lo abbia tradito, aiutando gli Stati Uniti nel piano del suo arresto. A dirlo è il suo figlio primogenito, Nicolas Maduro Guerra, avuto dalla prima moglie, Adriana Guerra.
La
storia dirà chi ha tradito. Adesso dobbiamo concentrarci nel governare il paese e nel far tornare, sani e salvi, Nicolas Maduro e Silvia Flores, ha detto. Nicolasito, come soprannominato, che si trova in Venezuela, è stato incriminato negli Stati Uniti, insieme al padre e a sua moglie Silvia Flores, per narcotraffico. Sempre ieri sera in un video il presidente eletto dell'opposizione, Edmundo González Urrutia, ha chiesto la liberazione di tutti i prigionieri politici del Venezuela, tra cui figurano anche un centinaio di stranieri. Nessuna transizione democratica è possibile finché ci sarà anche un solo venezuelano detenuto in modo ingiusto, ha detto. Oltre alla liberazione dei dissidenti, Urrutia ha esteso ai militari il suo invito all'unità nazionale e chiesto che venga rispettata la volontà popolare espressa nelle presidenziali del 2024.
Il presidente statunitense Trump non crede che gli ucraini abbiano tentato di colpire con i droni la residenza del presidente russo Putin la scorsa settimana, come sostiene invece il Cremlino. Trump inizialmente aveva dato credito alla versione russa. E allora a cosa è dovuta questa retromarcia? Sentiamo il contributo di Manjula Bhatia.
Il presidente Trump ha fatto le sue affermazioni a bordo dell'Air Force One di ritorno ieri sera a Washington dopo aver trascorso 2 settimane in Florida, incalzato da una giornalista che gli ricorda come si fosse arrabbiato con il presidente ucraino Zelensky per il presunto attacco contro una residenza di Putin.
I don't believe that strike happened.
Right. So Putin had said it.
Non credo che quell'attacco sia mai accaduto, le risponde Trump, e sollecitato sul credito che aveva nell'immediato dato ad una telefonata del presidente russo Putin, Trump risponde che in quel momento nessuno sapeva cosa era effettivamente accaduto, se le affermazioni russe, subito confutate dall'Ucraina, fossero vere. Come sappiamo, la Russia aveva accusato l'Ucraina di aver cercato di colpire con 91 droni, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, una residenza super protetta di Putin che si trova a Valdai, tra Mosca e San Pietroburgo. Kiev l'aveva subito definita una menzogna, che aveva il solo scopo di minare i promettenti negoziati diplomatici che erano avvenuti il giorno prima in Florida tra Zelensky e Trump, e di avere un pretesto così per continuare a bombardare l'Ucraina. Di fronte ai dubbi espressi dagli europei e dagli esperti sulla labile prova fornita dai russi e probabilmente anche in seguito ai riscontri dell'intelligence statunitense, il presidente Trump ha adesso cambiato posizione. È chiaro che Putin non è interessato a mettere fine alla guerra finché non avrà raggiunto i suoi obiettivi. La notte scorsa, bombardamenti russi su Kiev hanno provocato 2 morti.
Per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9.